Torniamo a riprendere il discorso della scrittura composta da intrecci e da frammenti. Se ricordate, nel primo dei due speciali da Libri Come, ne abbiamo parlato con Jennifer Egan, premio Pulitzer, che proprio a questa forma o non forma di romanzo aveva improntato il suo tempo È un bastardo, ma anche nel libro del giorno di Fahrenheit si usa una tecnica molto simile, a testimonianza che non pochi scrittori stanno tornando a riflettere su questa struttura narrativa che caratterizza anche Il sentiero nascosto delle arance, romanzo che esce per Newton Compton e che di cui è autrice Ersi Sotiropoulos. Buon pomeriggio e benvenuta.
Buonasera.
Ersi Sotiropoulos è una scrittrice greca e che ha dato vita a una trama che è composta da quattro punti di vista, quello di Sid e di Lia, sono fratello e sorella. Il primo è difficile da definire, poi ci proveremo insieme, perché diciamo fin qui che cerca di organizzare la propria vita su un binario purché sia. La seconda è in ospedale ed è malata e morente addirittura in ospedale. Poi ci sono altri due personaggi, un'altra coppia uomo-donna, cioè Sotiris, che è l'infermiere che la accudisce, anche se la parola non è esattamente corretta, e infine Nina, una ragazza molto giovane, una ragazza piena di vita, di desiderio di fuga. Ecco, sono quattro vite apparentemente sconclusionate, quattro vite che si intrecciano, quattro vite che sembrano sognare poco in realtà. Ersi Sotiropoulos, forse è Nina la più sognatrice, la più visionaria di tutte.
Forse anche Sid, perché Sid è come un anticapato alla vita, all'azione, sempre, pensa sempre che sia lui il regista della sua vita, ma finalmente rimane un spettatore.
Ecco, l'incapacità di agire, questo potrebbe essere forse uno dei temi che accomunano le quattro esistenze, in modi naturalmente diversi.
Diversi. Perché quello che lo caratterizza di più è Sid, il fratello. La sorella agisce nella sua maniera, che è di creare questa intriga, questo scherzo, questa farsa contro Sotiris.
Contro Sotiris, che è il personaggio forse più particolare dei quattro. Questa, poco fa, quando Piero Dolfres raccontava Cime tempestose e andava a delineare il personaggio di Heathcliff, effettivamente devo dire che ci sono dei rimandi con quello che apparentemente è il cattivo, il villain della situazione, e in realtà è forse il personaggio nei confronti del quale lei sembra aver dimostrato quasi più empatia. Cioè è un personaggio crudele anche, un personaggio feroce, però...
Non penso che sia genuinamente cattivo Sotiris. È cattivo da ignoranza, sembra una persona veramente talmente ordinaria, nello stesso tempo è completamente incontrollabile, è mosso da impulsi interiori che gli sfuggono.
Impulsi interiori che gli sfuggono, ecco, fermiamoci su questo verbo, su sfuggire, perché quello che è stato giustamente sottolineato a proposito del suo romanzo Ersi Sotiropoulos è l'incapacità dei suoi protagonisti di sfuggire a quello che sembra essere un fato, un destino che è stato già deciso per loro. Si muovono ognuno nelle sue possibilità, ognuno tenta un'azione, ma questa azione non arriva praticamente mai, per vari motivi. Naturalmente Lia ne è fisicamente impedita in questo caso, oppure il fratello Sid ne è impedito da se stesso, da una sorta di apatia. Comunque c'è sempre questo sottotesto per cui è qualcun altro, è la vita stessa che decide per loro.
Sì. Loro sono come questi quattro, sono come quattro raggi che partono, fuggono verso in direzioni opposte, però non riescono a fuggire, sono riportati, ritrovati in vari punti del libro. È una struttura da zigzag dall'uno all'altro. Nello stesso tempo, per me l'importante, perché era concepito, ma non concepito, scrivendolo si creava questa struttura, era importante rispettare ogni personaggio, e ciascuno è come se uscisse in scena e parlasse direttamente al lettore. E vorrei dire che in questo romanzo non si trova mai lo sguardo o il giudizio dello scrittore.
No, è vero, non c'è mai il giudizio, però c'è anche una vena ironica, una vena umoristica, a volte nera,
sì.
Però sempre molto presente. Questa è la sua cifra anche per altri romanzi, sì, è proprio questo.
Sì, è una cosa che i critici dicono almeno, che si tratta di una commedia nera o umorismo nero.
Ecco, è sempre molto difficile chiedere a uno scrittore di spiegare perché si sceglie una determinata voce, però io ci provo lo stesso. Cioè, è qualcosa che l'è connaturato dall'inizio?
Non posso rispondere.
Non può rispondere, io ci ho provato, Erzsi Sotiropoulos. Se invece sono stati fatti anche molti accostamenti fra la sua scrittura e grandi e grandissimi autori. Si è parlato di Marguerite Duras, si è parlato di Faulkner, è stato anche citato Federico Fellini, in particolare un film di Fellini che è Amarcord. Ora, questi scrittori in particolare hanno avuto in modi diversi un'influenza sulla sua scrittura, oppure questi sono accostamenti che sono stati fatti a posteriori dai critici?
A posteriori sicuramente, ma Faulkner è uno scrittore che ammiro moltissimo, che l'ho letto da piccolo e lo rileggo, e quindi io non parlerei di influenze dirette. Ogni scrittore è stato influenzato da tanto, ma non solo di scrittori, di musica, di cinema.
Certo.
E quando scrive, scrive con un bagaglio che una parte di questo bagaglio è sommerso, non siamo coscienti.
Senta, e oltre a Faulkner, chi è stato importante per lei?
Tantissimi scrittori.
Dal suo paese, per esempio, perché qui poi apriamo un altro settore, ma cominciamo a farlo.
Dal mio paese, soprattutto la poesia, quindi Cavafis e Seferis sono i miei preferiti.
Apro una parentesi, come promesso, perché effettivamente in Italia arriva, sì, molto la poesia greca, arriva molto meno la narrativa del vostro paese. Sarebbe interessante capire perché. Però lei mi stava raccontando poco fa, prima, mentre ascoltavamo la musica di Vagabond, che non è reciproco, perché invece la narrativa italiana è molto tradotta in Grecia, è vero?
Sì, sì, abbiamo almeno 15-20 titoli all'anno. Poesia, narrativa, e poi io, come le dicevo, faccio parte della giuria di un premio di traduzione, che si premia il miglior libro tradotto dall'italiano in greco.
Chi ha vinto quest'anno?
Che non mi ricordo.
Poi magari me lo dice dopo. Senta, invece io vorrei tornare al suo
anche
romanzo.
Non mi ricordo perché l'ho rimosso, perché volevo talmente che vincesse un altro libro e quindi...
Questo però se lo ricorda, quello che voleva che vincesse?
Sì, era un... non mi ricordo il titolo italiano, è un libro di Italo Calvino. Uno dei primi, tradotto meravigliosamente.
E non ha vinto, peccato, sarà per la prossima volta.
Ma comunque, è sempre un italiano, è un premio speciale solo dall'italiano in greco.
Senta, lei come se la spiega questa ingratitudine, chiamiamola così, italiana, invece nel tradurre poco i narratori greci?
Forse si deve chiedere agli editori italiani, ma secondo me è... che c'è veramente una confusione sul profilo culturale della Grecia contemporanea. E per questo è molto difficile, che fosse un pregiudizio, andare al di là e sorpassare questo pregiudizio. Vorrei dire che cosa, a parte adesso con la crisi che la Grecia si trova sulle prime pagine di tutti i giornali. Cosa si aspettava gli stranieri della Grecia? Da una parte l'antichità, gli antichi splendori, e poi dall'altra la Grecia turistica, il paese dei bei tramonti, delle spiagge, di Moussakas, del Souvlaki. Quindi lì non c'è spazio, non lasciano... Questo stereotipo non lascia spazio per far sentire la voce di una cultura greca contemporanea, giovane o anche meno giovane.
Quindi è come se il pregiudizio sui fasti straordinari della Grecia classica avessero soffocato...
E poi abbinati a quelli, agli stereotipi, stereotipi o stereotipi, della Grecia turistica.
Senta, ma invece ci aiuti allora a uscire dagli stereotipi, perché sulla poesia ci si riesce, perché sì, molte volte abbiamo incontrato qui stesso scrittori e poeti greci soprattutto, e i poeti greci vengono tradotti. Com'è la situazione della narrativa greca contemporanea in questo momento? È una scena vitale, ci sono molti giovani autori. Quali sono i libri che vengono letti, per esempio?
C'è tantissimo e c'è più o meno quello che circola in Europa. Si trovano libri, diciamo, letteratura seria, letteratura di donne, tutta questa tipo di letteratura rosa, eccetera. E la poesia è più forte della narrativa in Grecia. C'è una lunghissima traduzione di poesia.
E riesce anche ad andare nelle parti alte delle classifiche dei libri più venduti?
No.
No. Allora qui dobbiamo però aprire anche un altro capitolo. Lei ha fatto cenno fatalmente alla crisi economica. È vero, la Grecia è stata ed è tuttora nelle prime pagine dei quotidiani, drammaticamente per quello che sta avvenendo, e da parte italiana c'è una vicinanza molto forte a quello che sta accadendo. Quanto questo viene sofferto anche dall'ambiente letterario? Perché noi abbiamo aperto oggi la trasmissione con Wallace Wilinka, che più o meno ci ha raccontato come la narrativa, la letteratura africana sia comunque, gioco forza, una letteratura di militanza e di impegno. Allora, gli scrittori greci che cosa stanno facendo? Quali azioni stanno intraprendendo in questi giorni?
Stanno intraprendendo varie azioni, anche se secondo me, per esempio, alla giornata della poesia il 21 marzo ci saranno dei sit-in, delle manifestazioni dalla parte degli scrittori.
Una sorta di Occupy Writer americano, però riportato alla Grecia.
Alla Grecia. La cosa più importante per me è che si continua a scrivere, che tutta questa situazione veramente deprimente, degradante, non conduce a un silenzio. La cosa peggiore è il silenzio. E c'è tanto scoraggiamento a questo momento.
Ci sono anche altri suoi colleghi che condividono questo timore, perché effettivamente arrivano piuttosto poi filtrate le notizie che raccontano quella che è la vita quotidiana, anche la vita di chi scrive, di chi scrive letteratura, chi scrive poesia nel suo paese. Si dà gioco forza spazio alle manifestazioni di piazza, alle decisioni dei governi, però ecco, chi poi partecipa con la parola alla vita quotidiana è in ombra in questo momento.
Gli scrittori, come tutti gli altri, soffrono finanziariamente enormemente. Mi diceva il mio editore che questi due mesi, gli ultimi, non sono mai stati, non ha conosciuto mai che una vecchia casa editrice, mai è successo così, che è caduto così. Ma la mia paura è che la Grecia è la prima, che la festa è finita, e che la Grecia sia la prima a cadere, e poi vanno a seguire anche altri paesi del sud Europa. Questo è il mio
timore,
perché sono un po' disillusionata rispetto all'Europa, l'idea europea si è avverata di non poter promuovere una vera solidarietà, perché finalmente tutto questo è un'unione monetaria, è un'unione finanziaria.
Senti,
voglio dire, quello Spinelli, quelle cose che hanno ispirato l'Unione Europea, sempre hanno parole sulla carta.
Lo sa che c'è una sorta di presagio in questo romanzo,
sì,
nel Sentiero Nascosto delle Arance, che è ambientato negli anni 90.
Era agosto 99, l'ultimo prima del nuovo millennio.
Prima del nuovo millennio. C'è una sorta di sospensione.
È una minaccia, una minaccia molto forte,
che i protagonisti avvertono nell'aria e a cui non sanno come reagire. Noi appunto abbiamo parlato di fato, per quello che li riguarda. Lei vede nei giovani magari del suo paese invece il desiderio di reagire al fatto? Oggi lo vede?
Non si può parlare generalmente. Ci sono... Possono vedere giovani artisti che reagiscono, che ci sono anche in questa situazione piccole nuove gallerie in quartieri impossibili della città che spuntano, possono essere tutti artisti.
Il sentiero nascosto delle arance, Newton Compton, Ersi Sotiropoulos, che ci ha raccontato anche molte altre cose oltre a quelle che sono contenute nel suo romanzo. Noi la ringraziamo, ma non la salutiamo, come sa, perché resterà con noi per, speriamo, consegnare una copia del Sentiero Nascosto delle Arance a chi fra gli ascoltatori avrà indovinato la parola mancante.